Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Ho fra le mani un libro di poesia.
Ti pareva, Fazio?
Sì.
Non prova neanche più a convincermi, ho notato. Una volta almeno mi chiedeva: posso leggere qualche verso per cominciare?
Sì, ha ragione. Posso leggere qualche
verso? Sì, Fazioli, sì. Può, ovviamente può. Tanto anche se le dicessi di no lo farebbe lo stesso. Però poi non dica che non sono buono,
Lei è buonissimo, come il pane. Dunque, il poeta è Marco Corsi e il libro si intitola Nel dopo, pubblicato da Guanda. È scomparso dai tuoi occhi con incerta commozione il profilo scuro dei monti. Insieme abbiamo salito strade in pendenza, con molti tornanti, e un'altra volta raggiungemmo quella vetta inondata di rondini, livida e assediata dall'acqua.
Bello, mi piace, devo dire, una vetta inondata di rondini. Di certo, Fazioli, io e lei ne abbiamo salite parecchie di strade in pendenza.
Direi di sì. E il verso successivo dice: accompagnate dai gesti sono più vere le parole.
E devo dire anche questo mi piace. In fondo il primo linguaggio umano, quello più autentico, è proprio fatto di gesti. I gesti parlano meglio.
E quando lavori alla radio questo non è facile.
Mi dispiace, perché chi ci ascolta tra l'altro non può vedere la gestualità con la quale lei accompagna la lettura di questi versi.
Sì, o i severi cenni del capo con i quali lei mi interrompe. Ecco, proprio come questo. Sì, ho capito, finisco subito. Non leggo qui tutta la poesia, ma invito chi ci ascolta a scoprirla. E alla fine dice una cosa importante. In fondo i nomi delle cose sono come un oltraggio, perché costringono, come dire, in un significato preciso un'essenza di sicuro più ampia. E il verso conclusivo dice: ma non sarà mai dimenticato l'oltraggio che ad ogni cosa reca il suo nome.
È bella anche questa immagine. Eppure se lasciassimo le cose al silenzio, di loro non resterebbe niente. Tra l'oltraggio e nulla, non so alla fine cosa si possa scegliere. Forse non sarebbe un male.
In certi casi. Ma forse oltraggio si può interpretare anche in maniera più dantesca, no? E cede la memoria a tanto oltraggio. Cioè è il gesto di andare oltre, il senso più creativo del linguaggio.
Bello. Però ora Fazioli, pur apprezzando le sue considerazioni dantesche, devo interromperla con un secco cenno del capo. Guardi.
Vedo.
Per usare le sue parole dobbiamo fare un oltraggio, andare oltre.
Inoltriamoci, pagani.
Gettiamo il cuore oltre la sigla.
La parola cara. Diamo il benvenuto a Mario Sant'Agostini, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie.
Poeta, traduttore dal tedesco, dal latino, critico letterario, ha pubblicato numerose raccolte poetiche, saggi, fra l'altro è curatore della nuovissima collana poetica di Guanda, da cui ho pescato i versi di Marco Corsi, e fra le opere di Sant'Agostini citiamo Il libro della lettera arrivata e mai partita, edito da Garzanti, e anche la plaquette Nome di paese Ascensione, pubblicata pochi mesi fa da Fallone. Qual è la parola cara di Mario Sant'Agostini?
Io ho tante parole care, diciamo che ne ho una carissima, che è lontano e tutti gli eventuali derivati, lontano, lontananza. È una parola che non so perché, ecco, poi spiegare perché una parola è cara è sempre, secondo me, difficile, per il suono, perché ci sono un sistema consonantico abbastanza insolito in fondo per la lingua italiana, ci sono due consonanti attaccate molto diverse tra di loro.
È vero che senza sapersi spiegare perché la parola lontano evoca subito un paesaggio, nel mio caso per esempio una pianura come una landa, una brughiera desolata, appena dico lontano vedo questa immagine, non so se funziona anche per voi o sono io che...
Sì, devo dire anche per me, io mi immagino una strada di quelle che in lontananza hanno le montagne, dritta come un righello in una pianura e nessuno su quella strada percorrerla. Poi c'è anche l'elemento della rarefazione delle persone in questa parola forse.
Sì. Anche lei, Sant'Agostini, ha un'immagine che le viene immediatamente quando dice lontano o lontananza?
Un'immagine presa poco come la sua, ma soprattutto io penso, chissà perché, mi viene più in mente la lontananza temporale che quella spaziale. Ecco, mentre voi vedo che siete più per l'aspetto visivo, come era quello in fondo l'idea di Leopardi, perché Leopardi quando dice vago o vaghezza vuol dire proprio qualcosa di indistinto che si prolunga. Io ho più in mente, chissà perché mi fa venire in mente più un lontano temporale invece.
Sì, è forse più difficile da visualizzare. Peraltro è interessante che nella celeberrima poesia L'infinito per visualizzare la lontananza, Leopardi ha bisogno di mettersi davanti una siepe, quindi è più facile da immaginare che da vedere la lontananza.
Eh già, sì.
Lei cita il poeta, io cito il poeta cantante Domenico Modugno, la lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non s'ama. Siamo troppo
romantici.
Siamo troppo romantici, forse. Addentriamoci allora nella parte oscura, nel lato oscuro delle parole, la parola grama di Mario Sant'Agostini.
Ecco, è un insieme di parole, sembrerà strano, ma a me quando sento usare in eccesso, ecco, no? Perché tutte le parole poi diventano belle se usate bene, brutte se usate male, diceva Wittgenstein che il significato è l'uso delle parole. Ecco, a me tutte le parole che hanno a che fare con bellezza, quando vengono usate in eccesso, mi danno un senso di quasi di disagio.
Come se fosse inflazionato l'uso anche dell'aggettivo bello, bellissimo.
Bravo. Esatto, bravo, infatti. Bello, bellissimo. Tutto quello che ha a che fare con il bello, quando è inflazionato, mi fa sempre un po' un effetto non bello. Ecco, mettiamola così.
La parola bellezza non è detto che sia a sua volta una parola bella, anche se esprime, racconta o cerca di farlo la bellezza.
Certo, no, ma per esempio c'è un grande poeta come Andrea Zanzotto, usa in maniera precisa e perfino ridondante l'aggettivo bellissimo, quindi non è che metta nei veti a chiunque, Zanzotto si è permesso di farlo, però appunto Andrea Zanzotto è Andrea Zanzotto, ha anche scritto un libro intitolato La Beltà. La Beltà, infatti, Zanzotto riprende il concetto di beltà, per non dire bellezza proprio, è proprio la beltà la chiama. Però appunto Zanzotto se lo permette, ci permette anche, come ho detto prima, di dire bellissimo, tratto riferito a dei torrenti di scarico, quindi fa uno strano miscuglio.
E quindi cercheremo di risparmiarci nell'usare la parola bellezza e qualche volta forse ci concederemo l'uso della parola beltà per rispolverarla, che non fa mai male. E prima di salutare il nostro ospite vorrei collegarmi ai versi iniziali di Marco Corsi, che erano tratti dal volume Nel Dopo. È il primo volume della nuova collana poetica di Guanda, che vuole dare spazio a nuove voci, e sono uscite nei mesi scorsi anche una raccolta di Silvia Caratti, Instabilità dei microsatelliti, e una di Alfonso Guida, Diario di un autodidatta.
Fazzoli, mi faccio indovinare, me ne vuole leggere qualche passaggio nelle prossime puntate?
Vedremo, vedremo, non si può escludere. E il curatore della collana è proprio Mario Sant'Agostini. Non è facile oggi avviare una collana di poesia in questo mercato editoriale, e Sant'Agostini per lei deve essere una bella sfida, visti i precedenti illustri anche. A parte l'esordio poetico di Luzzi nel 1935, la collana venne diretta da nomi autorevoli come Attilio Bertolucci, per dirne uno. Come affronta questa sfida?
Come possono fare i cosiddetti nani sulle spalle dei giganti? È vero, la collana di Guanda ha quasi 100 anni, compie 90 anni quest'anno, perché sì, esce proprio con uno dei primissimi libri, fu La Barca di Luzzi, che allora aveva 20 anni, tra l'altro, 21 anni aveva Luzzi in quel momento, scrisse un libro che ancora adesso è memorabile. Poi c'è stata la direzione anche di Spagnoletti, vorrei ricordare, di Bertolucci, poi ci fu la direzione importante di Giovanni Raboni, e ci fu poi dopo anche un periodo in cui venne diretta insieme da Giuseppe Conte e Valerio Magrelli. C'è un minimo di responsabilità. Io, se posso fare un paragone, mi sento un po' come uno che sta in sala macchine e guarda i manoscritti, perché questo è il mio compito, di guardare i manoscritti, selezionarli, e poi invece chi però guida la barca è qualcun altro, ecco, non sono io.
Il macchinista, questo, insomma, quello che manda avanti il motore.
Sì, ma proprio l'operaio in sala macchina, ecco, il ruolo è quello, il capitano decide dove va la casa editrice, che poi la Guanda è una casa editrice non solo di poesia ma anche di narrativa.
E quindi proporremo allora, per celebrare questo evento e per far capire bene di che si tratta, nei prossimi volumi, al posto di scrivere a cura di Mario Sant'Agostini, metteremo operaio in sala macchine Mario Sant'Agostini, sì, per darle un tocco dadaista.
Sarei onorato, ma la Guanda non ha mai avuto un aspetto, voglio dire, dadaista sperimentale, è sempre stata stranamente su una linea, non dico conservatrice, però un po' democrazia cristiana della letteratura, no? Cioè guardo a sinistra ma sto al centro. Adesso è chiaro che, siccome siamo in un periodo anche letterario di rinnovamento, posso dire punteremo sui giovani, perché se arriva un autore di 70 anni o anche più anziano, come può essere uno che considero un maestro, che scrive in italiano ma è svizzero, come Alberto Nessi, io sarei ben contento, ecco, se ci fosse un suo libro.
Sì, certo, la gioventù dei poeti non è anagrafica.
Non è assolutamente no, certo.
Bello Fazioli. Grazie Mario Sant'Agostini per essere stato con noi, è stato un piacere.
Grazie
a voi, buona giornata.
Anche a voi, grazie.
Edlon, per questo episodio della nostra rubrica dedicata alle lingue del mondo, vorrei parlare di una lingua aborigena australiana che ha una costruzione del caso passivo interessante.
Ottimo, di che lingua si tratta?
Oggi però non parlerei del passivo, ma di un altro aspetto. Sul passivo torniamo poi.
Va bene, come vuole. Che lingua è?
Picciancianciara.
Mi scusi, si è schiarito la voce, non ho capito.
Ho detto picciancianciara, è il nome della lingua.
Pichanchachara,
e si parla nelle aree desertiche del sud-ovest dell'Australia, e vorrei oggi far notare come il nome della lingua significhi letteralmente la lingua di coloro che dicono piccia, e piccia significa venire.
Mi faccia capire, quindi, perché dovrebbero definire la lingua in base a come dicono il verbo venire?
Per distinguerla dallo Yankunichachara.
Lo Yankuni Fazioli, io mi sto un po' perdendo.
Ecco, lo Yankunichachara è una variante del Pichanchachara.
Non volevo essere irrispettoso nei confronti dei pinciancharesi, però
no, sono due varianti. È un dialetto meridionale in cui per il verbo venire si usa l'espressione ya, nell'altro si usa piccia.
Quindi il verbo venire ha un valore distintivo perché è caratteristico.
Giusto, e le due lingue si distinguono per pochissimi aspetti, fra cui il verbo venire è fra i più evidenti. E nel mondo ci sono tanti casi simili. La dialettologia somala, per esempio.
La dialettologia somala. Lei mi prende in giro, Fazioli. Dai, vuol farmi credere di bazzicare anche i dialetti somali.
Non proprio, ma la ringrazio per il verbo bazzicare.
Prego.
No, non parlo il somalo.
Meno male.
Ma so che i dialetti detti Darod vengono chiamati anche Maksad Tiri, che vuol dire che cosa hai detto, per distinguerli dai dialetti di Jill, che per la stessa domanda usano il termine mai.
Io, se prima mi stavo perdendo, adesso sono veramente senza bussola. Comunque è bello che per definire o distinguere una lingua si usino espressioni semplici. Mi ricorda un po' l'espressione di Dante quando definiva l'Italia il paese del sì, il luogo dove si dice sì.
È vero, e del resto anche in Francia un tempo si distingueva la langue d'oc dalla langue d'oil, che sono due modi diversi di dire sì. Ma ci sono mille altri esempi. L'arabo viene definito la lingua del dad, dal nome di un suono che si trova solo in arabo fra tutte le lingue del mondo.
E il suono sarebbe quella specie di d, com'era? Sì. Sa che, tra l'altro, mi risulta un suono simile anche nel sardo, tipo caddu, cavallo.
Sì, questo è più profondo, d, dad è più palatale, insomma. È la d enfatica pronunciata in fondo al palato. Ma tornando alle distinzioni, ormai mi ci sto appassionando, ci sono due dialetti serbo-croati che si differenziano con i termini stokavo e ciakavo in base a due modi diversi, anche qui, di dire che cosa.
Fazioli, mi gira un po' la testa, troppe informazioni. Stiamo facendo il giro del mondo linguistico in due minuti.
Sì, di dialetto in dialetto.
Soffro di chinetosi. In effetti è curioso però notare i modi diversi in cui le lingue si autodefiniscono distinguendosi dalle altre. Secondo lei vuol dire qualcosa se a noi in italiano è toccato il sì e non il che cosa?
È una domanda interessante. Non lo so, mi limito ad apprezzare il fatto che non ci distinguiamo per la negazione, per il modo in cui diciamo no, ma che sia invece il limpido suono del sì a definire l'italiano.
Bello. E con questo lampo di poesia siamo arrivati alla fine.
Il personale di bordo vi ringrazia.
E vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.